Allora, ragazzi, buongiorno. Il nostro ospite questa volta è un po' particolare, qualcosa che non avevamo mai visto su Messa a Fuoco. Classe 1991, quindi siamo coetanei praticamente. Giornalista, insegnante allo IED di storia della fotografia e curatore di mostre. Segue insieme a tutto il progetto Still come socio, la cura della galleria, il marketing. Fai un sacco di cose. E ci siamo incontrati su Threads, incredibile ma vero, e quindi con noi oggi abbiamo Alessandro Curti, con cui parleremo di fotografia e di mille robe. Io sono molto molto curioso di cominciare questa intervista, quindi sigla Alessandro e poi ti lasciamo presentarti a te perché io ho cercato su internet, ma si trova pochissima roba.
Pochissimo. Adesso mi presento allora.
Vai Alessandro, i microfoni sono tuoi, comincia, presentati ai nostri ragazzi e poi cominciamo.
Ciao, no, buongiorno. Intanto grazie dell'invito, grazie anche della presentazione con questa sciorinata di cose che faccio. Sì, sono tante, ma alla fine sono sempre tutte legate al mondo della fotografia, che è il mondo che frequento da ormai una decina d'anni. Sì, quindi su internet non si trova niente,
Pochissima
pochissima
roba, sei poco
roba.
social.
Mi devo indicizzare di più,
Sì,
devo imparare a usare bene Google. E, no, bene, io insomma, come dicevo, è da 10 anni ormai, dal 2014, che lavoro in fotografia. Diciamo, tutto è nato abbastanza casualmente. Io sono figlio di Dennis Curti, che insomma, è un curatore di fotografia, in questo momento direttore artistico delle stanze della fotografia a Venezia, più insomma, fa mille altre cose. E io studiavo altro. Io
Cosa studiavi?
facevo lingue e letterature straniere, perché poi volevo fare relazioni internazionali, volevo andare a vivere in Francia, volevo fare il
E per
diplomatico.
fortuna non ci sei
Per
andato.
fortuna sono andato. Mio papà ha aperto la galleria Still, che è qui a Milano, nel 2014, mi ha chiesto di dargli una mano nella fase di avviamento, no? Però io non si può fare niente, quindi per praticamente primo anno facevo trasporti, andavo a comprare le cornici, archiviavo e poi piano piano ho imparato a stare dentro a questo mondo che comunque è un mondo dentro cui sono cresciuto. Mi ricordo da bambino di aver avuto ospite a casa dei miei genitori, grandi fotografi, grandi curatori, grandi artisti. E quindi, insomma, è stato abbastanza semplice poi apprendere questo lavoro fino ad arrivare a oggi che, insomma, faccio le cose che hai detto prima.
Certo, perché tu non fai foto in realtà. Questa
No, io sono veramente un cane a fare le foto. Sì.
roba è, questa roba qua è super interessante perché poi nel lavoro della tua sfera uno dice, vai, dovresti saper quantomeno far foto, magari invece alla fine non serve a niente.
Ma allora, diciamo, io ci ho provato, lavorando tanto con i fotografi, che poi alla fine ci lavoro, ma sono anche i miei amici,
Ok.
quindi ogni tanto siamo anche divertiti a fare qualche foto e mi hanno insegnato un pochino la questione tecnica. Ci ho provato, ma proprio non è il mio.
Tipico pranzo con Cartier-Bresson. Facciamoci due selfie insieme,
Io non so neanche da
dai.
che parte cominciare. No, diciamo che tutta quella parte di realizzare le fotografie mi ha sempre interessato dall'altra parte, cioè come un lettore di immagini, no? Io lavoro tutti i giorni insieme a fotografe e fotografi e insieme a loro cerchiamo di costruire progettualità, di entrare dentro le loro storie, cercare gli output giusti poi per posizionare tutti i loro progetti. Però no, fare le foto proprio. Se vedete il mio Instagram, cioè vedete le classiche foto dei gatti, dei tramonti, dei paesaggi, perché poi
Quindi
alla
sei
fine,
già
cioè, quello
boomer anche
faccio. Anche se ho 32, quasi
se
33 anni, faccio il mio feed Instagram, è praticamente una roba
quello di
da.
tuo padre.
Ma neanche, ma lui è molto più giovane di me, se vuoi ben vedere.
E quindi come funziona effettivamente il tuo lavoro? Cioè la gente viene da te in galleria con il suo plico di foto e ti dice, cioè non so, noi non conosciamo minimamente questo settore
Sì, io
del
l'unica volta che ho esposto una foto è stato perché sono stato contattato, vuoi esporre? Ok, fine. Però non è mai stata una roba che.
Ma dipende, nel senso che sicuramente la nostra galleria è un hub dove si sviluppa progettualità, quindi ogni qualvolta viene qualcuno a portare il suo portfolio, cioè, si può prenotare, può scriverci, viene, ci fa vedere le foto. Spesso siamo noi invece a cercare dei contenuti, perché appunto noi sviluppiamo anche una progettualità che va al di là delle mostre, lavoriamo tanto con i festival, lavoriamo con le fiere, lavoriamo tanto con le aziende, quindi siamo sempre alla ricerca di contenuti e e alla fine, diciamo, per scelta non lavoriamo in esclusiva con nessuno, cioè siamo della filosofia liberi tutti, ognuno faccia quel che crede, però diciamo cerchiamo anche noi di andare a raccogliere storie e contenuti da poi andare a sviluppare in giro. Però sì, diciamo, la questione che sollevi è importante, cioè la lettura portfolio è un momento fondamentale secondo me per il fotografo, doversi confrontare con addetti ai lavori che possono essere fotografi, curatori, galleristi, collezionisti, perché raccogliere più pareri possibili ti aiuta tanto a crescere, no? E quindi noi lavoriamo tanto e crediamo tanto in questo, nella crescita reciproca. Io provo a capire meglio il tuo lavoro e tu anche capisci meglio come indirizzarlo, dove lo vuoi mettere, dove lo vuoi pubblicare, vuoi fare una mostra, vuoi pubblicarlo su un magazine, vuoi vendere le tue foto ai collezionisti. Cioè noi cerchiamo di costruire intorno al fotografo o alla fotografa che viene da noi tutto un meccanismo per fornire gli strumenti adatti poi a... Insomma, non è la formula del successo, ovviamente, non esistono formule magiche, però è una modalità per aiutare sicuramente a costruire una struttura intorno.
Sì, sicuramente ad entrare nel binario giusto, perché è molto facile poi divagare tanto quando si fa foto, è una cosa che vedo anche molto comune, soprattutto magari, adesso io non so, il target medio d'età che viene spontaneamente, soprattutto più che selezionato da voi, mi incuriosisce molto. Io vedo tanto, io ho a che fare tanto magari con i giovani per quello che facciamo io e Simone, e tante volte vedo che c'è un rischio molto forte di andare a divagare, di avere magari un'ottima base di partenza, ma poi perdersi per strada, perché ormai abbiamo 1,5 miliardi di input e si fa veramente presto a prendere la propria idea e travisarla in mille modi. Mi pare di capire che comunque, oltre a dare un è termine molto brutto da usare, giudizio, però non è effettivamente così, dell'operato del fotografo, ci sia anche un... poi dopo una ricerca del binario giusto da fargli seguire.
Sì, sì, allora sul target d'età dovrei fare una ricerca con l'Istat, non lo so, cioè viene un po' chiunque, ma proprio fascia d'età da chi magari ha appena finito le superiori.
Quindi anche giovanissime.
Sì, sì, da giovanissimi, ma anche persone che magari scoprono questo linguaggio tardi, dopo il lavoro, quando vanno in pensione, come anche le professioni sono diverse, cioè noi... siamo abituati a stare tanto con i fotografi professionisti, anche emergenti, ma magari a volte viene qualcuno che fa commercialista.
Ho visto l'ultima puntata del vostro podcast, c'era
una
ragazza
parrucchiera.
Che faceva una parrucchiera, no?
Esatto, sì sì, perché anche lì le storie che poi raccogliamo sono le più disparate, viene davvero chiunque da noi e insomma proviamo sempre comunque a guardare prima le fotografie che fai, le storie che racconti, e poi è secondario magari chi sei, cosa fai, quanti anni hai, cioè cerchiamo proprio di stare dentro i contenuti.
Che direi che ha perfettamente senso come approccio. Io mi sono andato a spulciare un po' di cose e ho trovato un tuo articolo molto bello sul tuo magazine online, giusto, Black Camera?
Black Camera.
E, dove definisci, appunto, secondo me, giustamente, la fotografia come una delle forme d'arte più democratica che abbiamo, e ne riflettevo ieri insieme a Manu di questa roba, perché appunto forse la fotografia è una delle forme d'arte più accessibili a chiunque, anche perché chiunque può fare foto, a differenza della musica, dell'arte, della cucina, dove comunque devi avere magari anche delle doti effettivamente pratiche. Fare una foto, bella o brutta che sia, la può fare chiunque e la fa chiunque. Secondo te come questa roba qua è un aspetto super positivo, oppure in questa parte di democrazia, accessibilità a tutti, c'è anche una mancata selezione all'ingresso che purtroppo fa a volte magari finire la fotografia appunto in una roba un po' più bisfrattata o magari non così ricca a livello culturale, perché la gente dice tanto la può fare chiunque la foto, quindi chi se ne frega.
Vabbè, quello è colpa nostra però, cioè colpa,
sì, sì, assolutamente.
È colpa nostra che facciamo i critici, che facciamo i curatori, che forse a volte non siamo all'altezza delle aspettative o comunque di quello che dovrebbe essere il livello di cultura legato alla fotografia. Detto questo, chi fa una foto non è un fotografo automaticamente, no? È lo stesso esempio che si può fare con la scrittura. Quando io scrivo la lista della spesa su un post-it, sto facendo un esercizio di scrittura, ma questo non fa di me Steinbeck, non fa di me sì, uno sì, scrittore. Chiaramente la fotografia... È bellissimo che sia democratica la fotografia, perché insomma da quando è nata, nel 1839... a oggi, che sono passati 150 anni, insomma, ai tempi, quando è stata inventata, bisognava essere praticamente dei chimici per fare le foto, no? Bisognava essere veramente dei topi da laboratorio, sapere come muoversi in camera oscura e via dicendo. Oggi, insomma, è tutto dentro un chip in un telefonino, basta fare click e si scatta la foto. Questa è una cosa stupenda, secondo me. È chiaro che siamo in un periodo di bulimia di immagini, c'è una valanga di fotografie che tutti i giorni ci cade addosso. Lo scarto qui, e sarà sempre peggio, nel senso adesso che con l'intelligenza artificiale via dicendo ci saranno ancora più immagini superflue, questo lo dico io che sono superfluo.
No, ma siamo pienamente d'accordo con te, noi.
Ecco, la differenza lì tra quando e come capire cosa è una fotografia utile o comunque che abbia del contenuto è nella nostra capacità di leggere all'interno di questo linguaggio un alfabeto, che è l'alfabeto delle immagini. La fotografia è un linguaggio a tutti gli effetti che si declina attraverso uno strumento che è la macchina fotografica, il telefonino, eccetera. Se noi non siamo capaci di leggere l'alfabeto delle immagini, rimarremo per sempre degli analfabeti visivi e quindi le immagini continueranno a pioverci addosso, noi rimarremo passivi a subirle. Invece noi dobbiamo essere capaci di essere noi invece a entrare, lo diceva Laszlo Molinari, no? 100 anni fa più o meno, negli anni 20, diceva gli analfabeti del futuro saranno quelli che non sanno utilizzare una macchina fotografica. Beh, diciamo, ci ha visto abbastanza lungo.
Ci sta. E tu che vedi così tante persone diverse, appunto insegni anche allo IED, quindi vedi quello che potenzialmente è comunque un futuro, come lo vedi invece il futuro della fotografia? Perché in questo periodo si è parlato tanto dell'intelligenza artificiale sotto milioni di forme differenti. È un futuro che ti immagini ovviamente cambierà, ma in maniera positiva? Cioè, vedi il bicchiere mezzo pieno o vedi il bicchiere mezzo vuoto?
Allora, siamo davanti sicuramente a una rivoluzione che, a mio modo di vedere, è molto più profonda rispetto al passaggio analogico-digitale che c'è stato circa 30 anni fa, un po' meno. E, io credo che sarà sempre più fondamentale e cruciale il ruolo critico e curatoriale. Cioè, scusa, parto acqua al mio mulino perché...
Beh, sei qui apposta sicuramente.
No, però nel senso, un po' quello che dicevo prima, è lo stesso concetto applicato anche a questo tipo di evoluzione. Il fotografo dovrà necessariamente evolvere la sua figura, dovrà necessariamente essere capace di scrivere delle storie che non sono ancora state scritte, sempre in maniera sempre più forte. Allora noi... tutte le volte che parliamo di fotografia parliamo tanto anche di reference, di studiare i maestri del passato, che è una cosa giustissima, bisogna, cioè, più studi più sei consapevole di quello che fai. Però io ho fatto una riflessione insieme a Michele Smargiassi, un giornalista che saluto, che mi ha dato una grande mano in una ricerca che sto portando avanti in questi ultimi mesi su fotografia e intelligenza artificiale, che insomma, abbiamo parlato del tema dell'archivio. Ok, il più grande nemico del fotografo del futuro sarà l'archivio, perché noi ci immaginiamo l'archivio come della roba accatastata in una soffitta polverosa. In realtà l'archivio è tutt'altro, no? Cioè, gli archivi digitali e poi gli archivi sono la cassa dove l'intelligenza artificiale va a pescare per costruire nuove immagini. Ecco, quindi il fotografo, se vuole sopravvivere, deve cercare di costruire un immaginario che non è ancora stato mai archiviato. Poi è ovvio, un cane che si morde la coda, perché nel momento
in cui lo archivi diventa accessibile.
Diventa archivio. Però il fotografo deve essere sempre di più un testimone del presente. E insomma, è ovvio che senza gli archivi e quindi senza una consapevolezza del passato non si può pensare di costruire un futuro decente. Ma il fotografo, che è un artista e che quindi ha una sensibilità superiore rispetto alla media, deve usare questa sensibilità per cercare di leggere un pochino qual è l'umore del presente, quali sono un pochino le direzioni del futuro, attraverso uno sguardo autoriale, attraverso uno sguardo che sia molto consapevole. Ecco, così il fotografo può pensare di sopravvivere e andare avanti a lavorare sia a livello artistico sia a livello commerciale.
No, è molto, è molto figo questo, io sono d'accordo, e secondo me infatti il problema che c'è stato grande con l'avvento dell'intelligenza artificiale è stata la paura di perdere il lavoro sostanzialmente, quando in realtà tutte le intelligenze artificiali in qualsiasi forma per un fotografo sono un compagno. Ora il fotografo normalmente usa sempre la fotocamera, ora ha la fotocamera e l'intelligenza artificiale, è un pezzo in più che ha, e come dicevi tu può, grazie a quello, arrivare in punti dove magari prima non poteva arrivare. Poi a livello un pochino più meccanico, per qualcuno può essere semplicemente uno strumento per velocizzare processi e magari concentrare le energie in cose sicuramente più utili, sulle idee, sulle proposte che vuole portare il fotografo. Però secondo me la chiave di lettura dell'intelligenza artificiale è che è un nuovo strumento al pari della fotocamera. E prima o poi le vedremo, secondo me, anche addirittura dentro le fotocamere, queste cose qui. Ora non voglio entrare nel tecnico perché io di tecnico ne so meno che
io meno di te, guarda.
Non so, sì, ma ti posso garantire che se dei fotografici un po' tecnici vedessero quello che faccio io ogni tanto.
Ci sta. Parliamo di intelligenza artificiale anche con te, perché hai in preordine un libro proprio su questo argomento, intelligenza artificiale e fotografia, scritto insieme ad Alessio Fusi,
sì, giusto? Il mio collaboratore.
E allora avete anche intervistato varie persone che in questo mondo ci gravitano, parlando con loro di questa cosa qua. Ragazzi, in descrizione trovate il link per preordinarlo, eccetera, e acculturarvi un pochino. E tu cosa vedi invece come aspetto negativo dell'intelligenza artificiale? Ti spiego, abbiamo recentemente iniziato a lavorare insieme a Leica, loro con la nuova macchina introducono tutto il sistema di certificazione, di protezione delle immagini, eccetera, e immagino che comunque sia una roba che voi curatori guarderete a un certo punto, quella certificazione lì per voi diventerà importante, sarà un valore aggiunto. Come cambierà anche il vostro lavoro rispetto a questa cosa qui?
Allora, secondo me il nostro lavoro cambierà nella misura in cui dovremo magari confrontarci con alcune tematiche che possono essere la fotografia documentaria o che può essere il reportage, quindi laddove la fotografia comunque si fa testimone del reale, no? Per quanto la fotografia non sia mai stata e mai sarà una traduzione fedele, certo, del reale, perché è sempre filtrata dalla visione del fotografo. Certamente bisognerà stare attenti a tutta la parte di veridicità di quello che viene fotografato o comunque rappresentato visualmente tramite intelligenza artificiale. L'Unione Europea recentemente ha fatto una legge, è stata la prima istituzione mondiale a farla, l'AI Act, dicembre 2023, in cui sostanzialmente mette tutta una serie di paletti e di regole per tutto ciò che è generato da intelligenza artificiale. Però non basta, nel senso che chiaramente tutta questa evoluzione tecnologica va molto più veloce delle leggi, questo da sempre funziona, certo, così, le leggi sono sempre un po' in ritardo rispetto a come si muove la società, quindi bisognerà sempre di più fare attenzione a quello che si riceve. Ci sono già stati degli scandali dai Sony World Photography Awards, sì, alla lettera del WordPress Photo che dice che nella categoria Open non accetterà più immagini generate da intelligenza artificiale. Ma secondo me in realtà adesso è così, un po' tutto uno spauracchio. Si vedono in giro anche tante persone che si vestono da profeti col cartello di Andy Sneer.
O la verità.
Allora, noi siamo, secondo me, troppo abituati a pensare che ogni cosa con cui abbiamo a che fare sia eterna, no? Allora noi non riusciamo a immaginare un mondo senza fotografia, ma chi viveva nel 1815...
Un mondo senza
quadri. Stava da Dio anche
non aveva la fotografia, esatto. Non c'era ancora, quindi non è che... la fotografia è un linguaggio recente che ha visto una enorme evoluzione in pochissimo tempo a livello tecnologico e anche a livello di linguaggio, perché anche i fotografi poi hanno cambiato tanto il loro modo di esprimersi nei secoli, in questo secolo e mezzo di fotografia. Ma chi l'ha detto che la fotografia è eterna e che domani esisterà ancora? Cioè, continuerà a cambiare. Adesso è arrivato questo cambiamento sicuramente epocale che sta scardinando veramente la struttura di questo linguaggio.
Però per la prima volta, se ci pensa alla fine.
Sì, allora no, come dicevo prima, rispetto al digitale è un cambiamento molto più profondo,
certo,
sicuramente, però io sono molto fatalista, cioè per me è proprio un susseguirsi di cose che comunque ti piace o non ti piace succedono lo stesso.
Sì, tanto accadono, cioè il punto è o seguire secondo me il percorso, cercare di adattarsi o quantomeno di farlo proprio oppure rimanerne fuori.
Cioè... No, sì, sì, ma guarda, diciamo, quando c'era la rivoluzione industriale c'erano i luddisti che sfasciavano le macchine pensando che questo potesse frenare l'evoluzione tecnologica. Oggi evidentemente
non mi sembra che sia stato molto utile.
Non bellissimo.
Però magari già soltanto tra 20 anni, neanche un futuro così chissà quanto lontano, però nasceranno sicuramente dei ragazzi che impareranno a fare immagini prima con l'intelligenza artificiale che con una fotocamera. Quindi in realtà la direzione è già... ben avviato.
Quindi
su quella cosa lì,
noi, Manu, diventeremo i boomer che insulteranno i ragazzini che non usano il digitale. Quando c'eravamo noi, c'era il digitale, erano grossi.
Diventerete cazzo, come Gianni Berengo Gardini, che saluto, un caro amico che non si è mai voluto, non ha mai voluto usare il digitale, ha sempre voluto usare l'analogico, col suo timbro iconico, vera fotografia. Quindi figurati, ne siamo qua a parlare di intelligenza artificiale, sì. Ma c'è chi ancora è un duro e puro dell'analogico.
Questa puntata diventerà un documento di analisi di com'era prima e di come sarà di come sarà dopo. E, io ho una domanda, perché come ti dicevamo anche prima di ricominciare a registrare, io e Manu non abbiamo mai esposto niente, siamo cresciuti sui social, cioè noi ci siamo formati, cresciuti, abbiamo studiato anche su YouTube, perché Manu è ingegnere gestionale.
Cioè, io sono ingegnere.
E io ho studiato alle superiori grafica pubblicitaria e basta, e quindi tutto questo lavoro è arrivato proprio grazie ai social. E anche il nostro, userò un termine tremendo, ma diventare conosciuti o comunque famosi in questo settore è frutto della presenza sui social. E tu invece vedi la gente dal vivo che ti porta il progetto, che ti parla di progetti e non del singolo scatto che funziona sui social. Pensi che le due cose possano andare in maniera parallela e a volte anche incontrarsi, oppure sono proprio due linee che per sempre non si incontreranno mai e si odieranno reciprocamente e non ci possono essere passaggi sia da una parte che dall'altra? Perché molte volte vedo che questo mondo, il tuo, tutto, snobba un po' la parte social e viceversa invece la parte social lo vede come un mondo inarrivabile perché sono due linguaggi totalmente opposti.
Dipende cosa vuoi fare. Dipende veramente qual è il tuo obiettivo e qual è l'output che hai. Cioè, per tante persone la fotografia è anche una forma di autoanalisi, e quindi nel momento in cui tu decidi di guardarti dentro è difficile che tu venga fuori da questo percorso con una sola foto. Cioè, dipende veramente qual è il tuo obiettivo. È chiaro che i social sono una risorsa imprescindibile e anche preziosa per tutto ciò che riguarda la comunicazione. Quindi è vero che nel mio mondo magari tendo un po' a snobbare questa cosa, però io che sono magari anche di una generazione un po' più giovane,
certo, sì sì, te lo puoi permettere,
sì, sì, possiamo
che...
dirlo, possiamo
dico
dirlo
sempre con timore che ormai inizio a non essere più giovanissimo, no, insomma, per la mia generazione e per quelle anche successive alla mia non si può prescindere dai social per comunicare, per esserci. È chiaro, io lavoro molto di più su tutta la vicenda progettuale, quindi io guardo con un occhio più interessato dei lavori che hanno più layers, più possibilità di lettura. La foto singola, certo, mi può servire per altri aspetti, può avere sicuramente una carica di estetica potente che quindi la fa diventare magari virale, ti aiuta a avvicinare delle persone al mondo della fotografia. Io non ci vedo nulla di male, non le vedo in conflitto le due cose, le vedo sì forse su due piani concettuali un po' diversi, perché ripeto, la progettualità in fotografia secondo me è qualcosa di fondamentale. Senza progettualità la guardo con molto meno interesse la fotografia, e voglio cercare sempre di fare in modo che anche gli studenti che sono molto giovani con cui lavoro possono avere un approccio progettuale. Non voglio vederli magari mangiarsi le fotografie solo per avere lo scatto riuscito. Possono fare entrambe le cose, possono pensare di fare una fotografia che può stare lì bene, carina, con tanti like e tante interazioni, ma a me interessa che dispongano di tutti gli strumenti adeguati per maneggiare questo linguaggio che è molto complesso e molto stratificato.
Sì, poi secondo me mi trovi d'accordo. Secondo me, tra l'altro, c'è un tassello che viene sempre ignorato quando si parla di fotografia sui social, che è il fatto che non tutti guardano le fotografie in maniera superficiale. La maggior parte delle persone gli arriva davanti, like, prossimo. Però quello che noi cerchiamo, ad esempio, sempre di fare con chi ci segue è invitare a, anche se aprite Instagram, a metterci lo stesso interesse, approccio, modo di guardare la fotografia che ci mettereste ad una mostra. Perché è semplicemente un posto diverso in cui si trova l'immagine. Non è che ci sia effettivamente qualcosa di diverso. E se io vedo, anche a livello progettuale, come hai detto tu, una serie di scatti su Instagram, c'è un valore in meno rispetto che a vederle, ad esempio, appese a un muro in una galleria? Secondo me no.
Allora,
è molto, lo so, è molto provocatorio. Provocatoria.
Questa puntata è finita qua.
È molto provocatoria. Grazie, come, come domanda, lo so.
No, ci sono anche tanti casi di fotografi che sono nati e cresciuti sui social. Mi viene in mente Christopher Smith, che è un fotografo che ha lavorato tantissimo, continua a lavorare tantissimo sull'autorappresentazione. È un fotografo che viene definito trasformista, è sempre lui dentro le fotografie, ma travestito da qualsiasi cosa, e da lì ha sviluppato tutta una progettualità che su Instagram funzionava benissimo e che gli ha permesso poi di diventare un fotografo che ha lavorato per Vogue, comunque per tantissimi magazine, per tantissimi brand. Quindi assolutamente ci sono dei casi virtuosi in cui anche la fotografia generata sui social con un output principalmente social poi può avere delle declinazioni davvero sorprendenti. Secondo me c'è un po' una differenza tra quello che noi vediamo su una griglia social e quello che vediamo all'interno di una mostra, perché insomma dentro una mostra tu devi considerare tutta una serie di scelte sia del fotografo che del curatore. Sono la scelta della tecnica di stampa, dei supporti, della linea narrativa che tu vuoi dare, dell'apporto anche testuale che si vuole dare, dell'illuminazione, cioè comunque c'è tutto un set e c'è tutto uno studio anche del progetto allestitivo che viene sviluppato per mesi, a volte per anni, insieme al fotografo, che è imprescindibile. E quindi in questo senso, certo, la fruizione può avere delle similitudini, ma io la trovo molto diversa. Comunque andare a vedere una mostra significa recarsi fisicamente in un luogo, a volte pagare un biglietto, anche questo
sì, che è una barriera che già se uno la batte,
se uno
vuol
paga,
dire
magari poi vuole anche starci un po' a metterci attenzione a vedere quello che ha visto, o magari semplicemente perché è interessato a vederlo, allora lo... Però tra stare magari a casa sul divano e scrollare feed di Instagram e andare a vedere una mostra, secondo me ci passa non un oceano ma un sistema solare.
Sì, no, beh, l'esperienza è indubbiamente molto diversa.
Io ho un'altra domanda provocatoria, ne parlavamo qualche puntata fa, del fatto che spesso, molte volte, determinate foto hanno bisogno magari di il plicchetto di foglio illustrativo per essere comprese, eccetera, no? O magari devi leggerti la descrizione, devi arrivare appunto con un certo tipo di conoscenza sia sull'autore che su quello che stai andando a vedere per comprendere quello che stai guardando, no? E a volte, se uno pensa appunto a un'arte così figurativa come quella della fotografia, uno storce un po' il naso, perché dico, se devi scrivermi qualcosa per spiegarmi un'immagine, scrivi e non fare immagini. Cioè, è sempre così? Oppure le due cose convivono, nel senso ci sono delle volte in cui è obbligatorio per forza che la fotografia sia così tanto criptica e vada decodificata tramite un testo che ti spieghi, oppure non dovrebbe essere così e purtroppo altri fotografi fanno scelte determinate anche dal proprio stile che ti portano appunto a dover avere...
Il testo non deve spiegare, secondo me. Il testo deve essere un qualcosa in più, o comunque che crei un bel dialogo con il progetto fotografico. Se torniamo al dopoguerra, al secondo dopoguerra, negli anni 50, c'è il lavoro di Paul Strand e Cesare Zavattini, Un paese, che è assolutamente l'archetipo di tutto questo. Cioè come la scrittura e la fotografia in dialogo tra loro riescono a creare qualcosa di fantastico, perché Un paese è uno dei progetti più belli che io abbia mai visto nella storia della fotografia. Ma la stessa cosa si può dire di Robert Frank con The Americans e Jack Kerouac, la Beat Generation. L'inno alla Beat Generation è quello che ti mette insieme la scrittura e la rappresentazione visiva di quel tempo e di quello spaccato sociale, culturale. Questo secondo me deve essere il valore della scrittura insieme alla fotografia. Se tu con il tuo testo devi spiegare cosa stai vedendo, allora forse bisogna farsi due domande su come il fotografo ha lavorato nel suo progetto, no? Forse non è stato abbastanza bravo, non è stato abbastanza capace di esprimersi e di passare qualche emozione. Come anche, non sono d'accordo però, su andare a esporre delle fotografie magari molto concettuali senza mettere niente, cioè neanche un testo curatoriale che possa in qualche modo contestualizzare, perché questo diventa respingente poi, cioè se vado a vedere una mostra e non capisco niente, mi sento scemo.
Certo.
Ma magari non sono io che sono scemo, è che non
sì,
non
che
c'è
è molto
nulla
complesso.
Che... No, e quindi la fotografia, in generale questo è un discorso sull'arte contemporanea,
sì, certo.
Non dovrebbe essere respingente, non dovrebbe neanche essere didascalica, c'è sempre questa bella terza via, la via di mezzo, che è quella di cercare comunque di creare un contesto dove quantomeno si fa capire cosa sto vedendo e perché lo sto vedendo, dopodiché il mio libero spazio di interpretazione come spettatore è la mia libertà di quando vado a vedere qualcosa.
Certo. C'è un filo conduttore o comunque un certo stile, un certo tipo di fotografia che rappresenta questi anni? Nel senso, io mi immagino sempre il parallelismo con l'arte, i grandi blocchi, l'impressionismo, il realismo, eccetera, eccetera, eccetera. La fotografia contemporanea attuale ha un grosso filone contenitore oppure c'è veramente spazio da qualsiasi cosa ed è diametralmente opposta ogni volta che vai a vedere qualcosa di diverso?
Ma adesso sicuramente è un periodo in cui si sta parlando tantissimo di un tema centrale della nostra decade, che è quello della autorappresentazione o comunque della sottorappresentazione. Io, insegnando storia della fotografia allo IED, dove quindi insegno in fashion design, styling e comunicazione, quindi è chiaro che i miei corsi sono anche molto improntati alla fotografia di moda, che si sta occupando tanto di questi temi, quindi tutto ciò che riguarda un pochino il rovesciamento degli standard di rappresentazione visiva a cui siamo sempre stati abituati, adesso questo è un tema che sta venendo affrontato con coraggio e con convinzione da tanti fotografi e fotografe nel mondo, quindi le persone transgender, le persone afrodiscendenti, c'è tutto poi un tema sul cambiamento anche degli standard della rappresentazione del corpo, quindi insomma cambiano anche gli standard di bellezza, cambiano proprio i parametri visivi, e questo lo sto vedendo veramente tanto ultimamente. E allo stesso modo c'è anche una bella riscoperta della fotografia documentaria, secondo me, che forse fino a qualche anno fa veniva un po' snobbata, veniva considerata come qualcosa di un po' noioso. Ci sono tanti autori, Armin Link, Richard Moss, ma potrei citarne veramente a decine, che invece stanno ritrovando dei nuovi paradigmi per affrontare la fotografia documentaria e la rappresentazione del paesaggio, e questo mi sorprende. Io giro tanto per le mostre, per i festival, cerco sempre di osservare un pochino quali sono gli input che mi arrivano e che comunque entrano nel mondo della fotografia. Ecco, questi due sicuramente li trovo come due casi abbastanza interessanti, e quello sulla rappresentazione secondo me arriverà in Italia con forza tra qualche anno. Lo stiamo vedendo tanto negli Stati Uniti, lo stiamo vedendo tanto in Regno Unito, qui arriviamo sempre magari
sì, siamo
qualche annetto di ritardo,
siamo sempre un po' in ritardo.
Mi aspetto che anche da noi tutto questo tema poi abbraccerà i fotografi e le fotografe.
Bene, figo, molto figo. Allora, siamo al giro di boa. Io vorrei ritornare un attimino sul tuo libro, perché allo stesso modo, diciamo, appunto, abbiamo parlato di questo filo rosso tra vari artisti e autori della fotografia. Mi piaceva capire se invece fra tutte le persone che hai intervistato sul mondo dell'intelligenza artificiale c'è un pensiero comune, una sorta di modo di vedere le cose abbastanza simile che poi ha creato un po' il pensiero di tutti gli altri. Cioè, quando li avete intervistati, c'è qualcosa che ha effettivamente legato tutti loro rispetto a quello che sarà e diventerà magari l'intelligenza artificiale in questo settore e nei vari settori dell'immagine in generale, oppure ci sono sette pensieri completamente opposti e quindi è una roba che si sta formando ancora?
Allora, quando all'inizio stavo progettando questo libro insieme al mio editore, che è 6x6, che diciamo, oltre a darmi la fiducia per realizzare questo saggio, ha proprio voluto anche progettarlo con me, quindi è stato bello poter fare del brainstorming. Avevamo pensato di mettere all'interno del libro dei pareri completamente opposti. Poi in realtà io ho pensato di agire in modo differente, cioè di porre a me stesso dei quesiti, domande a cui non sapevo rispondere, e andarle a fare a persone che ne sanno più di me. Questo per me come modus operandi è sempre quello corretto.
Ed ecco perché sei qui.
Circondarsi di persone che sono più brave di te a fare delle cose che tu non sai fare e che quindi ti aiutano poi a raggiungere dei risultati soddisfacenti. E devo dire, quando ho cominciato ad agire in questo modo, tutte le domande che sono andato a fare alle persone che ho intervistato hanno raccolto pareri abbastanza allineati tra loro. Nessuno era sfavorevole per partito preso all'intelligenza artificiale. Certamente c'è chi ha espresso perplessità su alcune questioni più di altri. Okay. E soprattutto c'è, insomma, una parte centrale, poi chi avrà piacere di leggere il libro lo troverà, una parte centrale che parla della questione legale.
Cioè l'attribuzione di dove l'intelligenza artificiale va a pescare,
sì,
quella roba.
Che è molto complessa e delicata. È stata forse quella più difficile da scrivere, perché poi appunto abbiamo preso un po' di casi studio insieme a Cristina Manasse, che è un avvocato specializzato in diritto del web, copyright e via dicendo. Però è stato veramente difficile lì anche non mettere in mezzo questioni etiche e morali, nel senso che poi comunque tutto questo tema dell'intelligenza artificiale anche ha a che fare con questioni legate alla propaganda, questioni legate alle fake news che spesso arrivano da comunque corporazioni che sono molto più potenti degli stati democratici. Quindi voglio dire, noi possiamo anche decidere di legiferare come ha fatto l'Unione Europea recentemente, ma a questi interessa relativamente, no? Nel senso che tanto loro lavorano con il mondo al di là con l'istituzione statale o continentale come quella dell'Unione Europea. Quindi questo viene fuori nel capitolo che ho sviluppato con John von Kuberta, che è un grande fotografo, critico, pensatore, che quando l'ho incontrato era molto preoccupato da questa cosa qui, cioè era veramente ansiato da questa questione, e me l'ha passata un po' anche a me questa ansia. Da altre parti magari questa cosa non viene fuori, però diciamo tutti quanti hanno provato a ragionare con uno spirito critico, quindi nessuno oppositivo per partito preso, ma sicuramente in ogni capitolo il filo rosso è quello di dire sì, ok, tante potenzialità, ma anche dei rischi che ci sono e che vanno affrontati in maniera seria, consapevole.
Certo, sì, sicuramente parlare anche di tutta la parte negativa aiuterà anche in questa fase dove, come dicevamo prima, tutti siamo entusiasti, c'è il grande calderone del tutti entusiasti o tutti completamente contrari. Sarà sia un percorso dove dobbiamo crescere e imparare a gestire questa roba, ma allo stesso tempo anche capire già i rischi, ecco, come ogni cosa. Cioè, la macchina va a 130 all'ora in autostrada, ti schianti, crepi, però ciò non vuol dire che smettiamo di andare in macchina
La domani. Consapevolezza del mezzo è fondamentale. Ci sono mille modi per usare in maniera poco etica anche semplicemente una fotocamera. Semplicemente è la consapevolezza del mezzo che poi dopo gli permetterà di muoversi in una direzione piuttosto che l'altra. Secondo me è molto bello che comunque fotografi di livello facciano passare questo messaggio qui, perché già ora, questa è sempre la fetta brutta dei social, in particolar modo dove questa bomba è esplosa e si muove principalmente, e più che altro dove fa più rumore, è sempre far vedere solo le cose brutte, vedere soltanto gli utilizzi negativi della cosa con le accezioni negative, quando in realtà, come tutte le cose, è sempre una questione di balance, cercare di trovare quella giusta consapevolezza per...
Che il grigio richiede fatica, secondo me.
Ma sì, no, ma perché alla fine poi è tutto Inter Milan, io tifo l'Inter, esatto. Tutti film Milan, è sempre tutto questo modo di fare oppositivo, per cui o è tutto bianco o tutto nero. A me, lo dico, mi rovino per sempre.
Vai, ma guarda, no, la tua camera.
No, a me non mi sentirete mai utilizzare slogan del tipo l'intelligenza artificiale uccide la fotografia. Cioè queste cose qui a me non mi interessano. È per questa ragione che comunque ho cominciato a lavorare sul libro ormai 5 mesi fa. Quindi è stata una ricerca, diciamo, non lunghissima, però comunque nel momento in cui è stato un po' sollevato il problema, a me più che uscire con esternazioni che lasciano il tempo che trovano, mi interessa di più mettermi lì, studiare, ricercare, chiedere, come dicevo prima, a persone che sono più competenti di me, per cercare non tanto di dare delle risposte definitive, perché poi le risposte non ho questa presunzione ovviamente, ma quantomeno di cercare di dare una direzione alle cose e quindi cercare di riflettere con calma e con spirito critico,
certo,
su quello che sta succedendo. E devo dire, io di risposte me ne sono riuscito a dare qualcuna scrivendo questo libro.
Che risposta ti sei dato?
No, tipo quello di cui parlavamo prima, anche dello smettere di pensare che tutto sia eterno, che la fotografia sicuramente cambierà, che cambierà il ruolo dei fotografi, ma allo stesso tempo anche cercare di trovare delle differenze anche proprio fisiche e tecniche su quello che è la fotografia e quello che è l'intelligenza artificiale. Questo me l'ha detto Luisa Bondoni, che mi ha fatto comunque tutto un discorso, curatrice storica dell'arte, con cui ho sviluppato un capitolo legato alla stage photography, e ci siamo concentrati sul lavoro di David LaChapelle, perché io la domanda che mi sono posto è: ma la stage photography, la fotografia ambientata, può essere considerata un ponte tra la fotografia classica e l'intelligenza artificiale? Secondo me no.
Ok.
Perché c'è una differenza fondamentale, cioè quando io fotografo qualcosa ho la macchina fotografica e il soggetto davanti, è il fotografo che sceglie il suo set, scatta o fa scattare a qualcuno la fotografia. Questo l'intelligenza artificiale non ce l'ha, quindi nel momento in cui viene a mancare la parte materica non stiamo più parlando di fotografia come l'abbiamo intesa fino adesso. Per me non vuol dire che non è fotografia. Vuol dire che cambia il modo.
È un'altra cosa.
Perché allora chi fa collage utilizzando le fotografie cosa fa? Sta facendo un esercizio fotografico o artistico? Oppure entrambe le cose? Cioè, che si parla di post-fotografia sono 35 anni. Il termine è stato coniato a fine anni 80, nel senso non è che ne parliamo da stamattina. È una cosa che va avanti da tanti anni e le riflessioni su come sta evolvendo questo linguaggio ci servono anche per andare a capire meglio come l'intelligenza artificiale sta avendo un impatto sulla fotografia. Se non sappiamo queste cose è difficile capirle, però.
Sì, io trovo che con l'intelligenza artificiale in realtà non si stia facendo niente di concettualmente troppo diverso da cose che in realtà sono state già fatte. Semplicemente è diventato più facile. Apre delle porte molto più grosse. Tu prima hai parlato di collage fotografico. Diciamo che quella è la versione 0.1 beta di Photoshop, praticamente. Adesso c'è gente che senza l'intelligenza artificiale su Photoshop fa delle cose che sono al pari di un'intelligenza artificiale.
Ma anche perché l'intelligenza artificiale in sé non si inventa nulla che già non è stato fatto, va semplicemente ad attingere a generarlo nuovamente, ma non ha creato niente da zero. Però ti faccio una domanda, forse avrei dovuto fartela all'inizio, ma te la faccio adesso. Che cos'è per te la fotografia?
Cioè, tipo, questa il terzo segreto di Fatima.
Sì, questa è la domanda.
No, però, cioè...
Ma allora, ma sai che c'è questa domanda in 33 anni ma mai fatta nessuno, quindi...
Ma come cazzo è possibile?
Ma perché viene sempre da farla ai fotografi, ma in realtà una persona che invece vive costantemente con delle foto... Ma non fa foto? Effettivamente è una domanda...
Ma no, la risposta in realtà è semplice, è un'ossessione. Cioè, ognuno di noi ha la sua, no?
Più di una.
E secondo me cominci ad acquisire consapevolezza anche di chi sei e cosa fai quando decidi di abbracciare la tua ossessione e scavarci dentro. Io... colleziono libri di fotografia come un matto, cioè io ovunque vado compro libri di fotografia, dovrei farmi un mutuo perché li vorrei comprare tutti, cioè, questo ovviamente deriva da un elemento autobiografico perché, come dicevo prima, sono cresciuto in una casa dove ho respirato fotografia fin da quando sono nato e poi è diventato anche il mio lavoro, quindi sono sicuramente un privilegiato che ha potuto poi lavorare facendo quello che gli piace. Quindi sì, per me la fotografia è diventata la mia ossessione. L'ho scoperto tardi. Io quando ero bambino, e mio papà e mia mamma mi portavano alle mostre, facevo dei capricci, proprio mi impuntavo, perché non ci volevo andare.
Perché
mi rompevo le palle, volevo andare lì e stare 2 ore dentro un museo. Adesso non vedo l'ora di andare a una mostra. Appena c'è un'inaugurazione, appena so che... Adesso... per dirne una, un mesetto fa Sono andato a Parigi apposta un giorno, facendomi un mazzo assurdo di aerei, transfer, eccetera, perché volevo vedere la mostra di Vivian Sassen alla Maison Européenne della Photographie, la retrospettiva sua. Cioè, e quindi per me è quello, no? Cioè, scegliere proprio di dedicare la mia vita alla mia passione, che è questa, pur non sapendo fare le foto.
Io non, sì, non so che cazzo dire, ci sta, cioè mi torna tutto, e la repulsione verso quel mondo lì è forse quasi necessaria, secondo me, all'età che avevi. Io ce l'ho avuta un botto di tempo per i lavori manuali, mio padre era muratore, io non volevo fare niente di manuale, adesso se mi dai una sega circolare eccetera ti costruisco questo tavolo, l'ho costruito io, quindi...
Ah, bello, molto bello.
Sì, quindi ho avuto questo dualismo pure io. Io ti porto una riflessione personale. Io ad esempio ho sempre visto la fotografia di street come sfogo personale e basta, non me ne fregava un cazzo né di raccontare qualcosa, cercavo solamente l'aspetto estetico. Per me è sempre stato una ricerca dell'estetica. L'anno scorso ho cominciato ad approcciarmi a una fotografia un po' più lenta, sia proprio obbligato dalla macchina fotografica che ho cominciato a utilizzare, sia perché forse crescendo comincia a porti delle domande diverse rispetto a quelle che ti fai magari a 20 anni, adesso ne ho 29 quest'anno, quindi c'è stato un mondo in mezzo, e ho cominciato a chiedermi perché facessi determinate foto. Non ho cominciato scattando dicendo voglio raccontare quella roba, ma ho cominciato adesso a dirmi perché scatto quella roba, cioè che cos'è che mi triggera la volontà di scattare la persona in quel momento, in quel modo, eccetera. E non lo so ancora, però ho cominciato a fare questa riflessione postuma agli scatti. Ed è interessante come una roba che faccio da 10 anni comincia a farsi delle domande 10 anni dopo. Cazzo, stiamo invecchiando. Manu quest'anno ne fa 30, ricordiamolo sempre, per favore, grazie.
Un bel traguardo, complimenti.
Contento di essere arrivato vivo.
Ci sta.
Un trofeo.
Bravo, i 30 anni. E tu fai qualcos'altro, a parte l'ossessione per i libri di fotografia e curare mostre? Cioè hai una roba che non c'entra un cazzo con questo mondo, che però ti tiene vivo?
Tifo Inter, questo sì che mi tiene vivo.
Ci sta, dai.
No, a parte questo... E a parte la mia passione per il calcio, mi è sempre piaciuto tanto scrivere. Poi alla fine, diciamo, in tutto questo mio strano percorso anche di formazione, io alla fine mi sono laureato in lettere.
E quindi?
Quindi cioè, ho sempre amato leggere, mi è sempre piaciuta la letteratura, mi è sempre piaciuta tanto anche la storia. Sicuramente anche questo mi ha aiutato nel lavoro, perché cioè, la mia fidanzata che mi prende sempre in giro, perché quando andiamo a dormire magari lei si addormenta, io poi sto delle ore a leggere delle robe di cui non frega niente a nessuno, che però ho questa curiosità morbosa che mi fa venire voglia di entrare sempre dentro le storie. E sicuramente è un approccio che ho capito di aver portato anche dentro al lavoro, perché poi quando mi fisso su una cosa, finché non ne vengo a capo, finché non arrivo a delle risposte, non mi do pace. Quindi sicuramente ci sono delle analogie con queste cose qui, letteratura, storia, fotografia, tant'è che poi insegno storia della fotografia, quindi torna tutto.
Hai fatto veramente la master combo, torna tutto quello che è. Io... ho finito, ma in realtà vorrei fare un'ultima domanda che è super banale, però secondo me per tanti ragazzi che si stanno approcciando a questo mondo in tutte le sue forme, hanno due persone come me e Manu che lavorano solo sui social e una persona come te invece che si è dimenticata la password di Instagram ieri probabilmente. E che consiglio dai invece a persone che vogliono approcciarsi alla fotografia più verso magari il tuo mondo, quindi dire... cominciare magari a lavorare a un proprio progetto personale, cominciare a fare una fotografia che richieda magari 3 anni per arrivare a un punto, comunque a un inizio anche solo. Che tipo di, non lo so, quelle perle così ve la butto lì, poi...
Allora, vabbè, innanzitutto ovviamente non c'è una ricetta,
certo,
una formula magica per il successo, però sicuramente... ci sono vari step che si devono secondo me seguire, che sono quelli che in questi 10 anni ho capito lavorando con i fotografi, sono quelli fondamentali. Cioè sicuramente intanto provare a guardarsi dentro, no? Vedere anche se si vuole utilizzare la fotografia come specchio o come finestra. Quindi cioè, voglio guardarmi allo specchio con le foto che faccio, voglio guardare fuori, voglio guardare gli altri. Quindi già magari cercare di fare questa distinzione. Come dicevo prima, provare ad abbracciare le proprie ossessioni, quindi anche provare a scavare all'interno della propria intimità. Fare quello che ti piace. Cerca di fare quello che ti piace, E soprattutto bisogna ricordarsi che non ti sta correndo dietro nessuno, no? Cioè noi anche siamo abbastanza abituati ormai a questo standard di eccellenza, di successo facile, veloce, ma in realtà bisogna prendersi il tempo che serve, eh? Cioè, Sebastiano Salgado, nota
una persona a caso,
tizio random,
ha cominciato a fare fotografie di quelle che poi conosciamo a 29 anni. Perché lui prima studiava economia, faceva altro, e quindi e oggi è forse il fotografo vivente più importante al mondo. Quindi diciamo non bisogna avere fretta, bisogna cercare di capire cosa ti piace, cercare di farlo come ti piace, non farsi scoraggiare da chi ti dice che magari il tuo lavoro fa cagare, perché poi c'è anche tanto questo atteggiamento di repulsione nei confronti dei fotografi amatori emergenti. E poi soprattutto studiare. Questo è imprescindibile, cioè devi sapere chi c'è stato prima di te e se ha fatto qualcosa di simile a quello che facevi tu, perché se non lo sai, se non studi, sicuramente troverai che c'è stato qualcuno che ha fatto quello che fai tu prima di te e l'ha fatto anche meglio di te. E quindi allora poi arrivi a non avere risultati perché non conoscevi quello che ti sta intorno. Conoscere il mondo che ti circonda, conoscere le fotografie, conoscere gli autori del passato e del presente ti aiuta, oltre ad acquisire consapevolezza e capacità critica, ti aiuta poi ovviamente anche a fare le tue cose molto meglio.
Tu dai la stessa importanza agli autori del passato come quelli del presente?
Cioè, in linea generale? Ma io credo che nessuno oggi possa pensare di fare delle buone fotografie senza avere coscienza e consapevolezza di quello che c'è stato prima. Cioè, se non lo sai, 99,9 su 100 finisci per fare della roba banale priva di contenuti approfonditi. Quello che dicevo prima sugli archivi, no? È la stessa cosa, vale per la storia della fotografia. Senza la conoscenza chiara del passato non si può pensare di costruire un futuro con buoni presupposti. Quindi do importanza agli autori del presente nella misura in cui conoscono bene quello che c'è stato prima di loro.
Io direi che abbiamo trovato un buon modo per chiudere così.
Direi proprio di sì.
In bellezza. Alessandro, grazie mille per quest'ora insieme.
Grazie a voi.
Secondo me ci sono tante cose su cui uno può cominciare a porsi quantomeno delle domande, che secondo me è il motivo per cui siamo qui. E niente, ragazzi, trovate in descrizione ovviamente il pre-order per il suo nuovo libro, che se volete avere un punto di vista interessante sull'intelligenza artificiale mi sembra un buon inizio. E seguitelo, vi direi, su Instagram, ma tanto se volete vedere il suo gatto credo vedete che cazzo. Seguite invece il profilo di Still, che è la galleria, dove invece sicuramente lì potete trovare delle cose molto interessanti e le mostre che fate, eccetera,
programmazione, eventi e tutto.
Esatto. Alessandro, perfetto. Grazie mille,
grazie, 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 grazie.
Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.